Benvenuti a tutti e buona domenica. Continuiamo il nostro percorso su Giovanni. L'incontro di oggi vuole concludere il capitolo 19. La scorsa volta, il mese di gennaio, abbiamo fatto la prima parte di Giovanni 19. Questi ultimi incontri da qui a maggio saranno divisi sempre in due parti. Quindi capitolo 19, iniziamo dal versetto 23. È importante avere il testo perché come al solito ci fermeremo anche su alcuni particolari, vi suggerisco poi delle traduzioni un po' altre, ecco. Siamo con la lezione di oggi, siamo veramente all'apice del Vangelo di Giovanni, lo dico sempre ma stavolta ci siamo, perché si compie la passione, cioè Gesù muore in croce e il morire di Gesù è il compimento di tutto, non è la fine di tutto, è il compimento di tutto. La morte di Cristo. Quindi veramente i versetti di oggi sono di una potenza straordinaria. Possiamo. Allora, la scorsa volta abbiamo visto la fine del processo. Gesù viene condannato a morte. Poi Gesù è stato crocifisso, i versetti che andavano dal 16 al 16b fino al 22, e oggi cominciamo questo ultimo atto della passione, quindi la divisione delle vesti, Gesù e sua madre, la morte di Gesù, il colpo di lancia, la sepoltura. Questa mattina vorrei, se riesco, arrivare fino alla morte di Gesù, poi oggi pomeriggio il colpo di lancia e la sepoltura. Leggo i versetti 23-24. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta di un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo la sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice, si sono divisi tra loro le mie vesti, sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero così. Allora, proviamo a immaginare la scena. Gesù è sul Calvario. Noi sappiamo che ci sono due personaggi ai lati, quindi uno alla destra e uno a sinistra. Ma qui la divisione è ancora altra, cioè da una parte ci sono i nemici, cioè sono questi soldati, poi vedremo che sono quattro perché secondo il diritto romano doveva esserci un picchetto di quattro persone, quindi sono quattro personaggi negativi perché lo stanno uccidendo, e dall'altra parte, perché poi Giovanni passa all'altra scena, quelli che stavano presso la croce, cioè Maria e poi vediamo. Quindi l'importante è che c'è Gesù al centro c'è una croce, da una parte ci sono i nemici, i lontani, i pagani, gli uccisori, i cattivi, i maledetti, ecco, bisogna vedere bene questa scena. Dall'altra gli amici, gli amanti, la madre, il discepolo amato, questo. Gesù è sulla croce, Gesù è il crocifisso. Ci stiamo muovendo sul simbolo e Giovanni, avete scoperto, ormai è fortemente simbolico, qui e raggiunge l'apice anche della simbologia. Gesù è sulla croce. Gesù è sulla croce in quanto re che giudica. Qui sulla croce Gesù compie il suo atto di giudizio. E come giudica? Abbiamo già detto più volte che il giudizio di Dio si chiama salvezza. Dio giudica salvando, non c'è un altro atto di giudizio da parte di Dio. Ma in che modo salva sulla croce Gesù? Donando il suo corpo. Sto facendo un'introduzione, un sunto, poi passeremo ai versetti. Sto dando la chiave di lettura. Quindi Dio giudica salvando, salva donando il suo corpo. A chi? Anzitutto ai nemici, agli assassini, ai cattivi, ai maledetti. Allora, chi gode in questo giudizio di Dio il privilegio? I buoni? Quelli che ce l'hanno fatta? No. I peccatori, i perduti. È questo che sconvolge nella passione di Gesù, nel Vangelo, perché il Vangelo è poi la passione di Cristo. È sconvolgente che il primo atto di salvezza lo compie verso quelli che l'hanno ucciso, verso i lontani, i pagani, i romani. Perché? Ma perché si sta realizzando quello che Gesù ha detto in Luca 19:10. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare a salvare ciò che era perduto. Questi sono perduti e questi godono il privilegio di essere salvati per primo. Per primi, cioè la salvezza è per tutti, è vero, perché Dio vuole che tutti siano salvi, dice Timoteo, ma i primi tra i tutti sono i lontani, i maledetti. Poi verrà detto, ecco sono cose che riprendiamo dopo, che le vesti, gli vengono tolte le vesti e le vesti vengono divise in quattro parti. Ora, quando c'è il quattro parti, quando c'è il quattro, è chiaro che ci si sta riferendo ai quattro punti cardinali, nord, sud, ovest ed est. Ora, i quattro punti cardinali indicano la totalità. Allora, ancora una volta, possiamo dire che la salvezza donata dalla croce raggiunge tutti e in tutti i luoghi, cioè è universale. E poi si parla di una tunica, si parlerà di una tunica. La tunica... semmai lo vedremo dopo, sicuramente Giovanni si sta riferendo a un passo di Genesi, semmai conviene prenderlo subito. Genesi 37 inizia la storia di Giuseppe, che noi sappiamo Giuseppe d'Egitto è una prefigurazione di Cristo. Giuseppe chi era? Giuseppe era il figlio prediletto di Giacobbe. E Giacobbe cosa gli fa, cosa gli regala a questo figlio? 37:3. Israele, Giacobbe, si chiama Israele, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. E al versetto 23... abbiamo un altro passo importante. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Allora capite che Giovanni qui chiaramente si sta rifacendo a questo passo. Perché? Perché Giuseppe d'Egitto è proprio una prefigurazione di Gesù. Infatti è stato venduto dai fratelli, quindi vuol dire essere ucciso se i fratelli ti vendono. Ma grazie alla sua uccisione salverà i fratelli in Egitto, all'inferno, proprio quello che sta avvenendo con la passione. Quindi per la vostra meditazione vi consiglio proprio di riprendere questo passo di Genesi, perché è impressionante come Giuseppe d'Egitto dice già tutto del Cristo. dice già tutto. Ma cosa vuol dire che questa tunica è tutta di un pezzo? Vuol dire che tutti ereditiamo la vita del figlio, la ereditiamo tutta intera, cioè ognuno diventa figlio, ognuno riceve l'amore di Dio interamente, però è importante che questa figliolanza, che questo amore che ricevi, tu non la spezzi, non la frantumi. Cioè, se l'amore lo ricevi tutto d'un pezzo, tu non puoi frantumarla non amando. Nel momento in cui tu non ami i fratelli, spezzi la tua figliolanza. Se rompi la fraternità, non sei più figlio. Questo vuol dire di non spezzare la tunica. Ma queste cose le vediamo dopo. Era questa soltanto una introduzione, poi è importante adesso entrare nei particolari. Guardiamo versetto 23. I soldati erano quattro, noi lo sappiamo dall'ordinamento romano. Quindi quattro soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti. Stiamo attenti che non è presero in realtà, è vero, in greco viene usato lambano come verbo, ma lambano significa sia prendere che ricevere, ma soprattutto accogliere. Il verbo accogliere è importantissimo, e vedremo, in questi versetti della Passione. Tornerà tantissime volte, perché la salvezza sta nell'accogliere l'amore di Dio che viene donato. I due verbi principali di tutti questi versetti saranno donare e accogliere. La salvezza sta nell'accogliere. Quindi questi disgraziati, cioè questi senza grazia, accolgono le vesti. Per Giovanni il verbo accogliere è importantissimo. Perché? Perché torna già fin dal capitolo 1, cioè dal prologo. Se voi leggete il prologo Giovanni 1,12, cosa dice Giovanni? A quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Vedete, l'essere figli dipende dall'accoglienza dell'amore che viene donato. Quindi Gesù sulla croce dona totalmente il suo amore, e lo dona a chi non se lo merita, anzitutto agli assassini. Questi lo accolgono, lo prendono e diventano figli. Fantastico. Quindi è vero che Dio giudica sulla croce, però giudica salvando, dando la sua vita. Questo è il giudizio di Dio. E io penso che è importante fermarci su questi passi, ormai lo sapete, perché dobbiamo guarire da quella terribile tentazione di pensare che il giudizio di Dio sia condannare i cattivi e salvare i buoni. Non è così. Questo lo fa, si spera che lo faccia la giustizia, il giudizio civile, ecco, ma non quello divino. Ecco, il giudizio di Dio non è quello come quello degli uomini. Solo che noi siamo abituati a trasportare, a proiettare su Dio quello che avviene nella comunità degli uomini. È un po' diverso, fortunatamente. Ma queste vesti, allora, accolsero le sue vesti, ma a livello simbolico ovviamente, cosa sono queste vesti? L'abbiamo già detto. Le vesti sono simbolo del corpo, questo anche a livello antropologico. Veramente l'abito fa il monaco, cioè l'abito, le vesti, rappresenta il corpo dell'uomo. Allora, donando le sue vesti, Gesù, cioè Dio, dona se stesso. Quindi Gesù ha dato il suo corpo, ha dato la sua vita per chi? Proprio per quelli che lo hanno ucciso. Detto in altri termini, la vendetta di Dio cioè la vendetta è il comportamento di fronte al male subito, ecco, Dio si vendica di fronte al male subito in che modo? Dando la sua vita per la salvezza di chi l'ha ucciso. La vendetta dell'amore. Dio ha soltanto questo come vendetta, la vendetta dell'amore. È molto diverso, da tutta la prassi e della mentalità veterotestamentaria dell'Antico Testamento. Ecco, Gesù ci fa fare giustamente un passo, fortunatamente, un passo ulteriore. Dio si vendica amando. Ma perché si comporta così Dio? Perché Dio? Se Dio si fosse e si comportasse alla maniera, cioè si comportasse in maniera naturale, diciamo, cioè rispondere al male con il male, non sarebbe Dio. Questo è degli uomini, ma non di Dio. Quindi è amando i nemici che dimostra chi è Dio. È amando i nemici che Dio dimostra chi è. Cioè amore senza condizioni. Era necessario che Dio si comportasse così, perché la sua essenza è amare chi gli fa del male, donare la vita a chi gliela toglie. Altrimenti non sarebbe stato Dio. Sarebbe solo stato un uomo molto molto potente. Perché l'unica vittoria sull'odio, l'unica possibilità di vincere l'odio, è un amore senza condizioni. Perché se tu rispondi all'odio con l'odio, moltiplichi l'odio. Per questo che Gesù dice, voi ricevendo questo amore siete capaci di diventare amanti allo stesso modo. Per questo che dice, amate i vostri nemici. Perché adesso con lo Spirito ricevuto, diventate Dio, potete amare da Dio, e l'amore da Dio è rispondere al male dei nemici con l'amore, altrimenti che differenza c'è? Bisogna ancora andare alla Genesi, perché questo togliere le vesti, rivestirsi, noi l'abbiamo già incontrato in Genesi, vi ricordate, dopo il peccato, dopo il primo male commesso, siamo a livello sempre del mito, il Genesi è un mito, però è importante il mito, dice lunga sui nostri comportamenti. Adamo commette il primo male, ne fa partecipe anche Eva, e insieme scopersero di essere nudi. E cosa fa? Cosa fanno loro? Una volta scoprirsi nudi vuol dire scoprirsi vulnerabili, fragili, friabili, ma nel senso di fallibili, ecco. Ecco, di fronte a questa fallibilità, cosa fanno? Cercano di proteggersi come possono, cioè prendono delle foglie di fico, ma sono ancora troppo poco. Dio provvisoriamente li ricopre con delle vesti di bestia, pelli di animali, dice Genesi, in attesa che si compisse la croce, per essere rivestiti di Cristo stesso. Cioè sulla croce noi siamo rivestiti della stessa vita di Dio. Noi dalla croce riceviamo le vesti del Figlio, dalla sua spogliazione viene il nostro vestimento, dalle sue ferite siamo stati guariti, dalla sua povertà la nostra ricchezza, dalla sua morte la nostra vita. Questo è l'amore ricevuto. Ecco cosa succede sotto quella croce. Guai non ci fosse stata la croce di Cristo, perché lì abbiamo la rivelazione massima dell'amore. Lì Dio ha rivelato se stesso, amore sconfinato per i suoi figli, tutti, quelli cattivi e quelli buoni, ammesso che ci sia qualche buono. Per tutti. Tutti accolgono queste vesti. Allora possiamo dire che rivestitici tutti delle vesti, cioè dell'amore, della vita di Dio, siamo in grado adesso di vivere in questo modo. In che modo? Amando i fratelli. Ecco allora, si parla adesso della tunica. Cioè, l'Efesino 4 parte, abbiamo detto, questo vestimento, questa vita di Dio, questo corpo di Dio, che la sua stessa essenza viene data a tutti, l'amore viene riversato su tutti, e quindi a livello anche universale, i quattro punti cardinali, una per ciascun soldato, vedete, per ciascun soldato, siamo noi in qualche modo, questi soldati, perché abbiamo tutti ucciso l'amore, ma uccidendo l'amore ne riceviamo l'essenza, e anche la tunica. La tunica è una parte del vestimento, sembra quasi un doppione. Perché Giovanni parla anche della tunica? Era necessario? Sì. Ora, di questa tunica si dice che era senza, qui non, in greco non c'è il verbo cucitura, è stata una trasposizione, ma in greco c'è solo un verbo, c'è un termine che andrebbe tradotto così, senza suture, cioè viene usato un termine che indica proprio le suture delle ossa, la sutura delle ossa. A dire, vedete, Giovanni vuol far capire che qui si tratta proprio del corpo di Cristo. E questa tunica senza suture non va divisa. Tradotto, Dio ci dona tutto se stesso, lo dona a tutti, si dona come padre. Per cui se lo accogliamo diventiamo figli, Giovanni 1,12, a quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Se noi ci dividiamo tra noi, non siamo più figli, perché non viviamo più da fratelli. Per questo che l'amore non va spezzato. La fraternità, l'amore, l'essenza di Dio, che è soltanto amore, se a un certo punto lo frantumiamo perché non ci amiamo come fratelli, perché se siamo figli diventiamo fratelli, ora se non viviamo da fratelli, rompiamo questa tunica, cioè rompiamo l'amore stesso di Dio. Ogni volta che frantumiamo la fraternità, laceriamo il suo corpo. Ogni volta che frantumiamo la fraternità, uccidiamo ancora Dio. Uccidiamo l'amore. Ma se l'amore ci rende figli, uccidiamo noi stessi come figli. Se non amo il fratello, non sono più figlio. Rovino la mia essenza, la mia natura. Vedete, Giovanni ci mette veramente alle corde, ci mette veramente... Ci porta l'essenziale. Questa veste, questa tunica, tessuta dall'alto al basso, quando in Giovanni c'è dall'alto vuol dire da Dio, dall'alto. questo amore voluto da Dio, questo amore divino ci viene donato, ma non va spezzato. Allora, è vero, siamo tutti figli di Dio, perché tutti abbiamo accolto nel bene e nel male, anche facendo il male diventiamo figli, perché tutti riceviamo l'amore. Anche i pagani, anche i lontani, anche gli assassini, anche i delinquenti, tutti siamo sulla stessa, partiamo dalla stessa natura, siamo tutti figli perché siamo tutti, abbiamo tutti accolto e ricevuto. Ma stiamo attenti, se non vivi da fratello, perdi la tua figliolanza. L'amore viene donato a tutti. Adesso sta a te giocartela. Questa natura che hai ricevuto, la puoi perdere, non vivendo da fratello. Se spezzi la tunica, perdi anche le vesti. Versetto 24. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, vedete, non stracciamola, tiriamola a sorte. Ora, il tirare a sorte vuol dire ereditarla. La vita, l'amore va ereditato. E questo è un, guardate che è importante, perché l'amore non va meritato, va ereditato, che è diverso. L'amore di Dio ci viene donato gratis, non per i meriti. L'eredità è praticamente la vita del padre che passa ai figli, ma non perché se lo meritano, in quanto figli. Quindi l'amore va ereditato e non meritato. Questo cioè, è un grecismo, questo, tiriamo la sorte, nel senso di ereditata. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, sulla mia tunica hanno gettato la sorte. Qui c'è una citazione del Salmo 22, e voi vedrete che durante tutta la passione, il resto della passione, Giovanni ogni volta che dice qualcosa dice anche: così si compì la scrittura, così si compì la scrittura. Cosa vuol dire? Che cos'è la scrittura? L'Antico e il Nuovo Testamento, la parola di Dio, che cos'è? Non è altro che l'amore che si realizza. Tutto qui. Allora, qui abbiamo veramente, per questo che torna tante volte, qui abbiamo, con la passione abbiamo veramente la realizzazione, il compimento della parola, cioè l'amore di Dio che si rivela. Perché la parola di Dio non è altro che il racconto dell'amore di Dio per gli uomini. E qui abbiamo il racconto folle, finale, compiuto dell'amore di Dio per ciascun figlio. Per questo che ogni cosa che succede si compì la scrittura. Ma qui è un po' strano. Qui abbiamo dei disgraziati, dei delinquenti che uccidono Dio e compiono la scrittura. Cioè, sì, sì. Vedete, alla fine, e i soldati fecero così, cosa fecero? Compirono la scrittura. E guardate che bellissimo questo. Senza saperlo, i soldati, i nemici di Dio, sono esecutori della profezia del disegno di Dio. È vero, loro hanno fatto del male a Dio. E Dio cosa ha fatto? Ha preso questo male e lo ha voltato in bene, perché Dio non si lascia, diciamo, sorprendere dall'esterno. Tutto il male che viene fatto a Dio torna a nostro beneficio. E questo è l'amore di Dio. Risponde al male con il bene. Questa cosa tornerà tantissimo negli Atti degli Apostoli. Vi ricordate quando dice: Erode e Ponzio Pilato si misero insieme a tramare contro Dio, e cosa? E ne ricevettero del bene, in realtà. Non fecero che compiere il disegno di Dio. Non che il disegno di Dio fosse questo. Il disegno di Dio è soltanto l'amore per i suoi figli. Questo è il disegno di Dio. Eppure loro, facendo del male a Dio, hanno ricevuto il bene. Perché l'amore dà il meglio di sé quando viene ferito. L'amore dà se stesso nel momento in cui viene ferito a morte. Lo vedremo dopo. E quando il centurione ha squarciato quel costato, è vero, ha ucciso, era già morto. Diciamo, questa lo vedremo oggi, si è ancora accanito su quel corpo morto, quindi un atto ancora di odio, di sprezzo, e da cosa esce da quella ferita? Sangue ed acqua, cioè la nostra salvezza. È impressionante, eh? Cioè, più fai male a Dio, più ne ricevi del bene. Perché Dio ti condanna salvandoti. Dio si vendica amandoti. Lo so, è follia questa, ma il Vangelo è folle. È folle. È per questo che siamo chiamati a vivere come Dio. Se cominciassimo a vivere da Dio nel nostro quotidiano, capite che le cose cambiano. Abbiamo fatto il massimo male, uccidere l'innocente, il giusto, e il giusto ci dà le sue vesti di salvezza. Abbiamo ucciso il figlio, e il figlio ci dà la vita di figlio. Perché Dio non può condannarci. Sulla croce Dio manifesta chi è, amore senza limite. Allora capite, è vero, non c'entra niente, però... A volte si dice, no, ho letto dietro un calendario di una parrocchia, ma così en passant, mi viene in mente adesso, no? E lui dice, stiamo attenti perché tutti noi dovremmo rendere conto delle nostre opere, dovremmo rendere conto, questo rendere conto fa parte del nostro rendere conto. Allora ecco il pensiero, poi saremo davanti al tribunale di Dio e dovremmo... Capite che un Vangelo così distrugge questa mentalità perversa, perché questo non è cristianesimo. Cosa vuol dire dovremmo rendere conto a Dio e possiamo essere poi giudicati, condannati per il male fatto? No, questo non è cristianesimo. Altrimenti eleveremo all'ennesima potenza quello che avviene nel nostro piccolo e povero mondo. Noi ci siamo dati una giustizia così, come abbiamo potuto, per carità, figli dei Romani, è vero, figli del diritto, ma diritto fino a un certo punto. Rispondere al male con il male, al bene con il bene. Ma fortunatamente Dio non è così. I versetti successivi. 25-27. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Allora, abbiamo visto quanti personaggi c'erano da una parte della croce? 4, il picchetto fermato da 4. Quanti personaggi ci sono da questa parte? Allora, proviamo a contare. Abbiamo visto 4 soldati. Poi c'è 2 crocifissi. Questo lo sappiamo da prima. Sotto la croce stiamo contando quanti personaggi. 4 soldati, 2 crocifissi, un centurione. Poi 4 donne e un discepolo. Quindi 4 più 2... 6, 7, più 4, 11, più 1, 12. 12 persone sotto la croce. Ora, che Giovanni proprio mette 12 persone sotto la croce vorrà dire qualcosa. Questa è la Chiesa. È la totalità. Fatta di crocifissi, di delinquenti, di santi. Ecco perché la croce è veramente... il giudizio sul mondo, nel senso che la salvezza. Ora, questo è un passo molto delicato, perché voi sapete cos'è stato scritto su questa madre che sta sotto la croce. Se voi leggete, non so, tutta la tradizione su questa madre e su questo figlio, questo discepolo Giovanni, è stato scritto di tutto, no? Ad esempio, è scritto ad esempio che la Maria era ormai era vedova, quindi viveva da sola, e Gesù prima di morire dice: mettiamo le cose a posto, no? Allora tu Giovanni prendila, no? Perché è vedova, così. Oppure nel Medioevo è stata intesa come Maria la Chiesa, quindi la Chiesa che si prende cura del figlio amato, così. Va tutto bene, non vogliamo, per carità, perché la tradizione è preziosa tutta, ma bisogna andare un pochino più a fondo. Allora io vi invito proprio a fare un po' uno sforzo di interpretazione, perché qui questi due versetti sono molto importanti e molto densi. Chi è questa madre? Qui la madre rappresenta, è un simbolo, è un grande simbolo. Di che cosa? Dell'amore amante. Cioè Giovanni aveva bisogno di rappresentare l'amore amante, l'amore che ama. E qua dentro cosa ci sta? Ci sta tutto, da Dio che ama il figlio alla follia, cioè me, a tutte le madri che amano i figli, a tutti gli amanti che amano i propri amati, e avanti così fino, dice Fausti, anche all'ultimo insetto che ama il suo insettino. Cioè Giovanni qui vuole proprio rappresentare l'amore amante. Questa è la madre, non la chiama Maria, non è la mamma di Gesù qui, anzitutto è l'amore amante. Ora, il discepolo chi è? Si dice il discepolo che egli, Gesù, amava, quindi è l'amore amato. Qui è un simbolo, qui rappresenta Giovanni l'amore amato. Cosa succede sotto la croce? Che l'amore amante perde con Gesù che muore l'oggetto del suo amore. Quindi l'amore amante perde l'oggetto del suo amore. Gesù muore. Ma anche l'amore amato perde il soggetto che lo amava. Quindi possiamo dire perdono tutti e due. E Gesù cosa fa prima di morire? Fa una cosa straordinaria. Gesù, affidando la madre al discepolo e il discepolo alla madre, affida l'amore amante all'amore amato e viceversa. In modo che quando l'amore ama l'amato e l'amato accoglie l'amore, lì c'è Dio. Ripeto, no, non vorrei che fosse un gioco di parole, però purtroppo è così. Maria è un simbolo, rappresenta l'amore amante. Qui Gesù, nel momento in cui Gesù muore, in qualche modo possiamo dire Dio muore sulla croce, Dio non ci sarà più, Gesù non ci sarà più nella storia. Prima di morire, prima di scomparire, possiamo dire, ma scomparire è brutto perché prima di essere presente in un altro modo, ecco, diciamo così, cosa fa? Fa una cosa importantissima. Consegna l'oggetto dell'amore amante, cioè il discepolo, alla madre, no? Accoglilo. Viceversa, dice al discepolo, all'amore amato, di farsi amare, di accogliere l'amore, in modo che ogni volta che sulla terra c'è un rapporto d'amore, ogni volta che si vive l'amore, e l'amore è sempre uno che ama, uno che accoglie, e viceversa, perché guai se uno donasse soltanto, no? Lì dove si verifica l'amore, lì si presenta Dio. Perché cos'è il risultato tra l'amore amato e l'amore accolto? Come si chiama? In Dio, come si chiama? Spirito Santo. E Spirito Santo che cos'è? La vita di Dio. Quindi vuol dire che ogni volta che si vive l'amore, lì c'è lo Spirito Santo, cioè la vita di Dio. Ma noi lo sappiamo, dov'è carità, amore amante e amore, amore amato, lì c'è Dio. È bellissimo questo. Ecco qual è il frutto della croce, è la possibilità di vivere la presenza di Dio, di respirare la presenza di Dio, lo Spirito, ogni volta che si vive l'amore. Noi siamo in Dio in qualche modo ogni volta che ci siamo. Infatti, vedremo alla fine, del prossimo paragrafo, che lo scopo di tutta la passione qual è? Proviamo a anticiparlo, fine del versetto 30, consegnò, guarda caso ancora, consegnare, consegnò lo Spirito. Gesù muore e consegna lo Spirito, rende presente lo Spirito, ma questo Spirito sarà presente ogni volta che ci si ama. Cioè si vive l'amore da Dio, tutto quello che abbiamo detto prima. E queste donne cosa fanno? Stavano. E cosa fanno? Niente, stavano. Tutto questo gioco di accoglienza e di dono avviene sotto la croce e quindi basta stare sotto l'amore, cioè contemplare l'amore, vivere l'amore. Vedete, questo stare non vuol dire fare nulla. Stavano. E se stai sotto l'amore, se stai sotto un Dio che ti ama e accogli questo amore, tu diventi capace di riviverlo nel tuo quotidiano. È anche bello il verbo del versetto 26. Gesù allora vedendo. Cioè Gesù sta patendo, eppure lui non è l'oggetto del patimento, ma il soggetto dell'amore. Quindi nel massimo del male c'è ancora un Dio che vede. È bellissimo. Anche nell'ora più dolorosa e ancora lui soggetto di compassione. Gesù sulla croce non patisce, non patisce ma compatisce. Possiamo dire che sotto quella croce si sta verificando quello il più grande, si sta verificando la possibilità, poi ciascuno è libero di fare quello che vuole, ma si compie, possiamo dire, siamo abilitati sotto la croce, noi Chiesa 12, noi Chiesa, l'umanità in qualche modo è abilitata ad amarsi gli uni gli altri come lui ha amato noi. Ecco cosa si realizza sotto quella croce. Siamo stati abilitati a compiere il più grande comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Io vi sto amando, e ogni volta che vivrete l'accoglienza e il dono nell'amore, vivrete di me, vivrete cioè di Dio. E cosa vuol dire vivere da Dio? Non conoscere la morte, perché Dio sorpassa la morte. Per questo che l'amore è più forte della morte. E dice, da quell'ora, voi sapete quanto è importante l'ora nel Vangelo di Giovanni. Vi ricordate a Cana dice alla madre e non a Maria, stiamo attenti, siamo sempre da capo. Gesù dice alla madre, ma donna, sposa vuol dire, non è ancora giunta la mia ora. Ecco, qui si compie totalmente l'ora. Possiamo dire che qui è finita l'ora del figlio, il figlio in qualche modo scompare come corpo, perché adesso tutti i corpi possono diventare divini. È finita l'ora del figlio, inizia quella dell'umanità. Adesso l'umanità può vivere da Dio vivendo l'amore ricevuto. Sotto la croce nasce una nuova umanità, l'umanità degli amanti, di coloro che donano e che si accolgono, che vivono dello Spirito. Vivendo dello Spirito vivono da Dio, vivendo da Dio vivono più forti della morte. Veramente sotto la croce nasce qualcosa di nuovo. Ultimo capoverso. La morte di Gesù. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Occhio, ogni parola è importantissima. Pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». Chinato il capo, consegnò. Non so se la versione precedente probabilmente usava un altro verbo, fortunatamente questa torna al consegnò lo spirito. Fino adesso ha consegnato tutto, ha consegnato il suo corpo, ha consegnato la tunica, ha consegnato la madre, ha consegnato, adesso consegna anche lo spirito. L'amore è consegna di sé. Qui si parla di sete. Ora bisogna approfondire un po'. Perché sete? Poteva dire ho fame. Cioè, Giovanni in qualche modo vuole sottolineare, ha bisogno di usare un qualcosa che fosse comprensibile per tutti, cioè un'esigenza naturale, umana, molto forte. Io penso, purtroppo per fortuna, difficilmente qualcuno di noi ha patito veramente la sete. Bisognerebbe trovarsi, al tempo di Gesù forse qualcuno la pativa la sete. Però provate a pensare, se vi viene in mente, quando avete proprio patito cosa vuol dire patire la sete? È terribile, deve essere terribile. Si può stare senza mangiare ma non senza bere. Quindi qui l'intento è proprio quello di far fare esperienza di cosa vuol dire. Qui è Dio che prova sete. Ma allora Giovanni dice: come facciamo a far comprendere agli uomini qual è questa sete di Dio? Si spera, dice, che qualcuno abbia patito la sete per capire questo, perché la sete deve essere veramente tremenda. E sulla croce dice: ho sete. È un'esigenza di qualcosa di grande. Ma di quale sete si sta parlando? Ovviamente capite che a questo punto simbolico non possiamo pensare la sete. La sete di Dio e sete di amare fino alla fine, perché l'unico desiderio di Dio è l'amore. Se l'unico desiderio di Dio è l'amore, se la sete è il più grande desiderio, vuol dire che la grande sete di Dio è di amare. Ma amare, ormai è giunto a questo desiderio spasmodico di amare. Ho sete che la mia sete di amore venga compiuta. Vi ricordate che qualcosa del genere era stato visto nel capitolo 4 di Giovanni, quando a mezzogiorno, l'ora sesta, l'ora della croce, si trova in mezzo al deserto, in un pozzo, e lì incontra la Samaritana, e cosa dice la Samaritana? Ho sete, dammi da bere, ho sete. Possiamo dire che questo passo è il compimento di quella sete che Gesù ha vissuto già a Sicar. Dio ha sete della mia salvezza, ha sete che la mia sete di salvezza, di senso, di bellezza, di grandezza sia compiuta. Dio ha sete del mio amore compiuto. Dio ha sete di comunicarci questo amore di Dio per me. Vedete perché si compisse la scrittura? Allora, che cos'è la scrittura? Cos'è la parola di Dio, l'Antico Testamento? Non è altro che la grande racconto della sete di Dio per me. Questa è la parola di Dio. Tutta la parola di Dio mi racconta la sete di Dio per me, della mia vita, del mio amore, del mio stare bene, della mia felicità. Tutto questo racconta. E finalmente sulla croce si compie questa sete di Dio. Perché? Perché finalmente può arrivare in me lo spirito che è la vita di Dio. Io posso vivere di amore. E chi vive d'amore è dissetato, perché solo l'amore disseta. Quindi Dio ha sete, ha desiderio che il mio desiderio di senso venga finalmente colmato. E l'unica cosa che dà senso è lo spirito, è l'amore. L'amore, abbiamo detto prima, la possibilità di amare ci viene donata col dono dello spirito, per questo che sulla croce dona il suo spirito. E si dice, vi era lì un vaso. Che cos'è un vaso? Un vaso è un contenitore. Guardate che il versetto è preciso, identico a quello del capitolo 2 di Giovanni. Vi erano là, gettate lì letteralmente, sei giare di pietre, pietra vuote. Qui invece c'è un vaso pieno. Che cos'è questo vaso? È un contenitore, è la nostra vita. La nostra vita può essere un vaso pieno o vuoto di amore o di odio. Noi siamo contenitori. E che cos'è? Com'era questo vaso? È un vaso pieno di che cosa? Di aceto. Mi siete mai domandati perché ci fosse l'aceto? Beh, apro una parentesi. A livello storico, ormai avete capito che Giovanni, da 3 anni, che Giovanni si sposta continuamente dal lato storico e poi ci fa fare un salto. Dato storico, l'aceto era al tempo, in questo tempo, ma in realtà in altre culture, era importante, era essenziale perché era una mistura capace di dissetare. Noi dobbiamo contestualizzare: persone che lavorano nei campi non possono bere acqua perché la sudorazione poi sarebbe tremenda, quindi bevevano un po' di aceto, e questo aceto aveva la possibilità di calmare un po' la sete. Quindi era naturale che ci fosse dell'aceto lì, e anche questo uomo che stava agonizzando, probabilmente ricevendo un po' di aceto e non acqua, gli dava la possibilità di calmare un po' la sua sete. Questo è il dato storico, esperienziale. Ma che cos'è l'aceto? È vino andato a male. Ma che cos'è il vino in Giovanni in particolare? Il vino è l'amore. A Cana ha trasformato l'acqua in vino, cioè ha dato 750 litri di vino, cioè il primo segno di Gesù è dare vita in abbondanza all'umanità. Perché la nostra vita possa diventare veramente una festa di nozze, Dio ci ha dato quello spirito, quell'amore, quella gioia che solo il vino può dare, un'ebbrezza di vita per tutta l'esistenza. Ma questo amore è andato a male. Noi che viviamo di amore, viviamo di amore andato a male. Un amore che va a male, cosa diventa? Egoismo, cioè il contrario dell'amore. Cioè se l'aceto è il contrario del vino, Il contrario dell'amore sarà tutto ciò che è contro l'amore, quindi invidie, contese, grettezze, piccolezze, egoismi, tutto quello che distrugge la vita. Allora noi siamo, fino alla croce, eravamo soltanto vasi colmi di amore andato a male. Noi siamo assetati di amore, perché noi sappiamo che solo l'amore ci fa vivere, soltanto la fraternità ci fa vivere, soltanto la comunione ci fa vivere, eppure non siamo capaci di amare. Facciamo esperienza anche noi ogni giorno di questo desiderio da una parte, ma anche dall'altra l'incapacità di viverlo, vivere l'amore. Siamo aceto andato a male. E cosa fa Gesù? Lo prende su di sé. Vi era lì una spugna. La spugna, bellissimo esempio, La spugna è ciò che si impregna, si inzuppa. Cristo è la spugna che prende su di sé tutto il nostro amore andato a male. La nostra incapacità di vivere, perché non siamo capaci di amore, adesso la prende su di sé. Per questo che viene messa dell'aceto su una spugna e lui ne imbeve, perché l'amore fa prendere su di sé il male dell'altro, assorbire il male dell'altro. L'amore prende il nostro non amore per trasformarlo in capacità di amore. Il male del mondo è come questo vaso pieno di odio, di prepotenti, di malvagità. Adesso gli viene messa su una spugna e posta sopra, stiamo attenti, non è una canna, che tra l'altro suona anche male al giorno d'oggi la canna. E non so perché, forse nella traduzione precedente, ma non la pongono in cima a una canna, la pongono in cima a un issopo. È importante. Ora, se Gesù usa issopo, ci sarà un motivo, perché tradurre con canna? Bisogna, qui ci viene proprio data l'ampiezza di Giovanni, questo Giovanni che era un genio a riuscire a concepire queste cose. Bisogna rifarsi a Esodo 12, siamo prima della Pasqua ebraica. Esodo 12, 22. Dio, Yahweh, sta dicendo a Mosè cosa fare perché la Pasqua si possa realizzare. Siamo in Egitto, siamo quella notte tremenda in cui si stava verificando il passaggio dall'Egitto al deserto. Era il momento della liberazione, era il momento della salvezza, la Pasqua, il passaggio. Quindi Dio sta dicendo a Mosè: fai così, fai così, fai così. E cosa dice? Prenderete un fascio di sopo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e spalmerete l'architrave ed entrambi gli stipiti con il sangue del catino. Capite cosa sta dicendo Giovanni? Si sta verificando in maniera totale e compiuta l'esodo pasquale di Esodo. Come per dire, la vera Pasqua sta venendo adesso. Se come prefigurazione in Egitto ha salvato il popolo israelita con del sangue, con questo issopo, con, guardate, i padri della Chiesa dicono che addirittura se devi spalmare la porta e anche l'architrave, l'unione cosa fa? Una croce. Bellissimo questo. Quindi qui Giovanni presume che noi sapessimo tutte queste cose, perché Giovanni parlava a gente che masticava la scrittura tutti i giorni, noi dobbiamo soltanto riscoprire questa ricchezza. Quindi Giovanni sta dicendo che Qui su quella croce si sta verificando la vera Pasqua, il vero passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione, e avviene come? Attraverso il sangue, non più di un agnello, perché quello era un agnello pasquale, a cui non bisognava spezzare alcun osso, diceva il testo. Lo vedremo. Grazie a quel sangue si verifica il passaggio. Adesso tutto questo insieme di simboli ci dice che grazie a questo sorbimento dell'aceto, cioè del nostro amore andato a male, Cristo lo prende su di sé e grazie alla croce darà quel sangue che ci permetterà, lo vedremo, il nostro definitivo passaggio, dalla morte alla vita. Ma come si fa a passare dalla morte alla vita? Soltanto amando. Prima Giovanni 3,14. Noi sappiamo, dice Giovanni, che siamo passati dalla morte alla vita, cioè il passaggio, cioè la Pasqua, perché amiamo i fratelli. Se dalla croce ci viene lo Spirito che ci abilita ad amare, si compie la nostra Pasqua, si compie il nostro passaggio. Solo a questo punto, dopo aver preso l'aceto, cioè dopo aver preso il nostro male, l'odio, la cattiveria di tutta l'umanità, di tutti i tempi, di sempre, allora la sua sete si è compiuta. Perché sa che adesso l'uomo può iniziare una vita nuova. Il passaggio è compiuto, l'esodo si è verificato, dalla schiavitù dell'egoismo alla libertà dell'amore, perché l'ha preso di sé. Adesso può dire: preso l'aceto, Gesù disse è compiuto, cioè l'amore finalmente ha raggiunto il massimo. Tra l'altro in greco viene usato un perfetto, è stato compiuto. Quando in greco c'è il perfetto, vuol dire che l'azione è contemporanea ma è anche successiva, cioè per sempre. È sempre compiuta, sarà sempre compiuta. Cioè la Pasqua ormai ci è già stata data per sempre. Siamo tutti già al di là dell'Egitto. Siamo già tutti salvati, siamo già tutti redenti, siamo già tutti risuscitati. A patto però che si ami, che non si distrugga l'amore, la fraternità. Occhio, Gesù, dice Giovanni, non muore, non dice morì. Gli altri evangelisti sì, ma Giovanni ci fa fare un passo oltre, perché Gesù non muore, perché l'amore non può morire. China il capo, ma chinare il capo che cosa vuol dire? China il capo su chi? Sulla madre, sul discepolo, sugli amici, sui disgraziati, sui delinquenti, su Gerusalemme, sull'universo. Quindi vuol dire che tutto il mondo, tutto l'universo adesso è sotto l'unico capo, che è il Cristo che ha dato lo Spirito. Siamo tutti sotto, messi sotto l'amore. Perché l'amore è condiscendente. Noi viviamo sotto la condiscendenza, cioè Dio china come se Dio scendesse su di noi. Quindi noi siamo sotto la condiscendenza dell'amore, per sempre. Per quanto male possiamo fare, per quanto possiamo essere disgraziati, per quanto possiamo andare all'inferno ogni giorno, noi siamo sotto questa condiscendenza salvifica. Sotto questo amore. E consegnò, che cosa? Lo Spirito. Che cos'è lo Spirito? È ciò che fa nuove tutte le cose. Qui veramente si compì la Scrittura, perché la Scrittura aspettava da sempre questo momento, che venisse emesso, dato, consegnato lo Spirito, questo Spirito che fa nuove tutte le cose, dice Isaia 11. È quello spirito che per Ezechiele fa rivivere le ossa aride. Quello era soltanto un segno. Adesso abbiamo la realizzazione. è quello spirito che esce dal santuario, l'acqua, no? Quello spirito che esce dal santuario, guarda caso dalla parte laterale del Tempio, sarà al costato di Cristo, no? Dice Zaccaria, mi sembra, e feconda tutta la terra, il deserto si trasforma in paradiso. E quello spirito che sigilla la nuova alleanza, attesa da sempre. E nel Nuovo Testamento che cos'è questo spirito? È la fonte d'acqua viva promessa alla Samaritana. E quel fiume di acqua viva che scaturisce dal seno di chi crede in Lui, Giovanni. E quello spirito di verità che ci fa liberi. E quello spirito del quale lungamente Gesù ha parlato nell'ultima cena. E lo spirito che ci guiderà la verità tutta intera. E quello spirito che in noi grida Abba Padre. E quello spirito che ci fa figli nel Figlio. Adesso tutto questo è compiuto, finalmente. Si dice che è stato consegnato questo spirito, cioè si verifica tutto questa cosa, ma non è ancora scritto che è stato accolto. Dobbiamo noi scrivere questa parola, perché siamo noi liberi adesso di accogliere. Ma come si fa a accogliere questo spirito? Ci vuole tempo, ma soprattutto dobbiamo contemplare questo amore. Ecco perché è importante stare di fronte alla croce, perché da questa croce comprendiamo tutte queste cose. L'amore folle di Dio per me, l'amore che dona vita a chi gliela toglie, tutto quello che abbiamo detto, è importante contemplare questo amore, perché nella misura in cui contempli questo amore puoi anche accoglierlo. Sì, io l'accolgo, mi sento amato e a questo punto puoi cominciare a vivere anche tu al modo di Dio, cioè attraverso l'amore, ovvero consegnare a tua volta, perché l'hai accolto, questo amore verso i fratelli, cioè non rompendo la tunica, perché noi possiamo donare soltanto ciò che abbiamo ricevuto. Bene.